Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Ma 5, eccovi qua in compagnia di Eder in questo pomeriggio che si è lievemente rinfrescato, almeno qui a nord, e siamo qui per questa mezz'oretta a parlare dell'onda del cambiamento. L'onda del cambiamento, la rivelazione dell'Advaita Vedanta, scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro è scritto da Giancarlo Rosati, edito da Milesi Modena. Eccoci qua con queste tematiche di tipo spirituale e anche, se vogliamo, un po' scientifico, eh? Cosa ci dovremmo chiedere ognuno di noi? Noi dovremmo chiederci: chi sono io? Il corpo, la mente, l'intelletto, la memoria o l'ego? Voi non siete nessuno di questi. Voi siete voi stessi. Ognuno di voi deve dire: io sono io. Altri mistici come Nisargadatta Maharaji avrebbe detto che durante il percorso di ricerca è utile pensare: io sono quello. In origine, il concetto che ciascuno di noi è Dio comparve nel Shanda Yoga Upanishad e indicava chiaramente l'io profondo come unico creatore dell'universo. Nel pensare io sono quello, si focalizza il pensiero sul fatto che noi non siamo il corpo, ma il suo pilota. Il corpo soffre, gioisce, ride e piange, ma il pilota osserva soltanto quello che accade al suo guscio. Le dichiarazioni di Sai Baba e di Nisargadatta, già confermata anche da Krishna, da Shankara e dai mistici islamici e da quelli zen, sconvolge i canoni delle religioni monoteiste. Ascoltate come connotava la sua essenza Hanuman, il devoto indù del dio Rama. Quando sento di essere questo corpo fisico, allora tu, Rama, diventi il mio signore. Quando penso di essere l'anima, Jiva, sento di essere un riflesso della tua realtà. Quando invece penso di essere la coscienza, io so di essere te e tu me. Secondo le religioni semitiche, per intenderci quelle di Abramo, per immergersi nell'eternità dell'assoluto, l'uomo deve sacrificarsi e soffrire, perché più soffre e più ottiene. Secondo questo modo di vedere le cose, dovremmo andare in pellegrinaggio alla Mecca, a Gerusalemme, a Fatima o a Benares. Dovremmo pregare, praticare rituali, digiunare, flagellarci e macerare le nostre carni. In realtà, la dichiarazione che l'io trascendente è Dio fa sì che più cerchiamo di attivarci in senso religioso e più ci allontaniamo dalla verità. Basterebbe dunque guardarsi dentro e scivolare nella propria interiorità per trovare la risposta a ciò che ci appare misterioso. Non c'è bisogno di erigere templi e altari a un ipotetico Dio. Il nostro corpo è il tempio del Signore Dio. La terra promessa, il luogo più sacro dell'universo, ben al di là della Mecca, di Benares, di Roma, di Gerusalemme. 2000 anni fa Gesù diceva: scopri chi sei e avrai trovato il regno dei cieli. E quando dirai a questa montagna di spostarsi, la montagna si sposterà. 1000 anni fa lo diceva anche Ibn Sina ad Avicenna ai musulmani: acquisisci la conoscenza di te stesso e conoscerai il tuo autore. Finché siamo nell'ignoranza, il corpo chiede di visitare luoghi cosiddetti sacri, di praticare rituali, di sfogarsi nel Luna Park delle religioni. Ai fini della realizzazione, i maestri illuminati sconsigliano di svolgere tante attività e sorvegliano affinché anche le nobili pratiche della meditazione e della preghiera non diventino un'ossessione. Se gli esercizi e le pratiche spirituali diventano ossessivi, non si fa che esagerare il dualismo. E che cosa si ottiene? Da una parte si medita per quietare la mente e dall'altra la si intrappola in un'attività assillante, mentre un rimedio semplice ci fa giungere alla meta con uno sforzo minimo, Sai Baba. La ripetizione di un nome a noi sacro, che si chiama Namasmarana, che non è nient'altro che le coroncine di 108 grani, in cui ad ogni grano si pronuncia il nome sacro nel quale noi crediamo e riponiamo la nostra fede, è il rimedio unico atto ad attraversare tutte le difficoltà. Non esiste niente più grande del suo nome. Nel momento in cui si canta il suo nome, si raggiunge la quiete mentale che facilita l'ingresso al momento opportuno nell'assolutezza. La meditazione e molti rituali furono seguiti in altre ere, ma nell'era del Kali, l'era attuale, il solo mezzo per raggiungere l'assoluto è la ripetizione del suo nome. Questa disciplina spirituale prescritta dalle scritture per l'era presente, cioè l'era del Kali Yuga, anche se ormai è giunto al termine, comporta l'abbandono di tutte le abitudini che interferiscono con il ricordo costante di Dio. Vi suggerisco di accettarlo e praticarlo al massimo. Oggi il mondo si trova ad affrontare un mucchio di problemi perché le persone non fanno Namasmarana, cioè la ripetizione o canto del nome divino, cioè sgranare quel famoso rosario a sufficienza. Bisogna farlo magari anche più di una volta al giorno. Fate che ogni strada risuoni dal canto della gloria divina, possa ogni cellula del vostro corpo essere colma del nome divino. Nient'altro può darvi la beatitudine. Il coraggio e la forza che otterrete dal Namasmarana, questo è molto importante. Io ne sono convinto. Allora, se gli altri ridono di voi, ignorateli, lasciate andare. Tutti, ricchi o poveri, giovani o vecchi, devono fare il Namasmarana. Fatelo con tutta la mente e con dedizione totale. Cantate al Signore senza alcuna inibizione. Solamente allora potrete sperimentare la beatitudine divina. Non avete bisogno di strumenti musicali. Basta che lo chiamate dal profondo del cuore. State attenti a non avere pensieri malvagi, perché essi produrrebbero note discordanti. Praticate il Namasmarana e fatene un esercizio spirituale continuo per tutta la vita. è evidente che la ripetizione del nome si riduce alla focalizzazione della mente su un unico pensiero, quello del sé. Se la ripetizione del nome non ci conducesse alla realizzazione in vita, l'abitudine di ripeterlo sarà utile al momento della morte, quando l'ultimo pensiero affiorerà per determinare il nostro futuro. Nel momento della morte, quando un ultimo pensiero farà la sintesi della nostra vita e della nostra devozione, l'abitudine a ripetere il nome sarà la chiave che aprirà la porta dell'infinito secondo il concetto che ognuno diventa quello che pensa. I mistici vedici e Sant'Agostino dicevano: se pensi a Dio, diventi Dio. Il mistico Nisargadatta lo precisava con convinzione. L'ultimo pensiero che avrete in vita determinerà il vostro futuro. In quel momento abbiate dunque la saggezza di pensare alle cose più eccelse, all'obiettivo più elevato, perché ognuno diventa ciò che pensa. Credo proprio che la ragionevolezza del Namasmarana si racchiuda in questo processo finale. Gli illuminati contemporanei, come Sai Baba, non impongono esercizi spirituali, nemmeno Sant'Agostino lo faceva, essi dicevano piuttosto: ama. Questo è tutto ciò che devi fare. Per loro, quello dell'amore era l'unica attività utile ai fini spirituali. Ma anche l'amore comporta dei costi psicologici, e allora l'unico esercizio a buon mercato che ci potrà salvare, almeno prima di lasciare questo mondo, è il ricordare un nome che per noi sia sacro. Saggiamente, Sai Baba faceva notare che non si può decidere di fare qualcosa di nobile di punto in bianco, quando il corpo è già in agonia e il cervello si sta annebbiando. Per pensare all'assoluto in punto di morte, bisogna avere abituato la mente a focalizzarlo costantemente per anni. Quando la fine del corpo si avvicina, voi ricordate solamente pochissime impressioni, radicate profondamente, per cui uno sforzo disciplinato per tutta la vita è essenziale per un trapasso felice. A cosa serve progettare un pozzo quando la casa è in fiamme? Dov'è ora il tempo per scavare? Quando sarà disponibile l'acqua? Quando verrà spento l'incendio? È un'impresa impossibile. Come sarebbe utile che il pozzo fosse già pronto e, al verificarsi della situazione critica, cominciare a meditare su Dio durante gli ultimi momenti, e come cominciare a scavare un pozzo quando la casa è in fiamme. Quindi attrezzatevi ora, meditando sul Signore di quando in quando, in modo che vi mantenga in condizioni buone per quando la fine arriverà. Cominciate oggi la disciplina spirituale, che deve essere fatta domani. Nessuno sa cosa abbia in serbo il momento che viene, quindi non deve esserci ritardo nell'impegnarsi nella pratica spirituale. Essa è necessaria anche per questa forma fisica, per cui il corpo deve essere impegnato, anche se l'impegno esagerato è dannoso. Bisogna prendersi cura del corpo con attenzione, per quanto è essenziale. I ricercatori spirituali, che sono all'inizio del percorso, non sempre sono soddisfatti delle indicazioni fornite da un maestro. I principianti vorrebbero delle prescrizioni speciali, vorrebbero che il maestro rivelasse loro tecniche nuove, difficili ed eroiche, e lo inducessero a visitare luoghi ricchi di energia per ottenere subito l'illuminazione. Se il maestro lo facesse, potenzierebbe il loro dualismo, e rallenterebbe la loro ricerca. Gli illuminati tendono a inibire qualsiasi attività inutile, perché se quelle assumono un aspetto assillante, rischiano di intrappolarli nel bigottismo becero e nel dualismo eccessivo, deleterio e mortale. Fondamentalmente gli illuminati insegnano a sprofondare nel proprio io, per scoprire quello che c'è da scoprire. Non ci sono templi o luoghi in cui Dio non ci sia, dicono. Dove andate a cercare Dio se Egli è ovunque? Ma i principianti non ascoltano. Basta vedere quante persone si recano alla Mecca, si tuffano nel Gange, vanno a Lourdes, a Međugorje, a Compostela, tra mille difficoltà. E i maestri insistono. Come potete pensare di quietare la mente in quei luoghi e in quelle condizioni? Andando in pellegrinaggio, questa gente non fa nulla di male, ben venga la contentezza che prova in quella pratica. Quello che diciamo qui si rivolge a chi cerca una soddisfazione mentale, ma a chi ha intenzione di conoscere la verità. A chi vuole diventare ingegnere edile, non diremo di costruire i ponti dell'autostrada con un impasto di fango ed escrementi di mucca, che è poi la moda indiana e africana con cui costruiscono le capanne, ma gli daremo le giuste coordinate per usare il cemento armato. Anche lungo il percorso spirituale è indispensabile fare uso degli strumenti più idonei per scoprire la verità. Altrimenti sprecheremo anche questa vita come ne abbiamo sprecate tante altre nel passato. Il mistico riflette. Si pensa che Dio sia un'entità remota raggiungibile solamente per mezzo di pratiche spirituali difficili, mentre Egli è dovunque e non c'è alcun bisogno di cercarlo. Tutti gli esseri umani che vedete sono forme del divino. Correggete la vostra visione distorta e sperimenterete Dio in ogni cosa. Il potere dell'amore è inimmaginabile, quindi acquisite e mettete in pratica il senso dell'unità spirituale di tutti gli esseri. Dio non si aspetta che eseguiate dei rituali, né vuole che studiate le scritture. Tutto ciò che Egli desidera è che voi siate non violenti, compassionevoli, tolleranti, difensori della verità, e la verità è celata nella vostra interiorità. Rituali vuoti. Che cosa troveremo mai nella nostra interiorità? Troveremo un dispositivo che riflette tutte le informazioni conservate in quel grande serbatoio che è la coscienza cosmica, e avremo la visione della totalità e scopriremo che questa totalità è il supremo che abbiamo cercato da sempre. Ovviamente, e inevitabilmente, le informazioni quantistiche o matematiche che giungono all'individuo vengono tradotte istantaneamente dal cervello. La sua capacità di tradurle modellerà la nostra spiritualità e il nostro atteggiamento nei confronti della vita. Dobbiamo tuttavia dire che la capacità interpretativa del cervello non dipende soltanto dall'intelligenza dell'individuo, per quanto questa giochi un ruolo importante, ma da altri fattori che al momento sfuggono all'indagine scientifica. Non possiamo basare il nostro comportamento soltanto sul cuore e sull'emotività. Il cuore ci dice che siamo tutti uguali o dovremmo quindi ricevere tutti la stessa paga, lo stesso riconoscimento, mentre la ragione, tra virgolette, che è ciò che dovremmo seguire quando cerchiamo delle risposte metafisiche, chiusa la parentesi, ci dice cose diverse. Non è il cuore che ci dice che Dio esiste solo perché noi esistiamo. Non è il cuore che ci fa capire che Dio scomparirebbe se scomparissero gli individui. E non è il cuore che ci dice che la coscienza cosmica opera in tutte le cose del mondo, ogni giorno, tutti i giorni, e che essa si cela nella natura del prossimo, nel bello e nel brutto, nel vizio come nella virtù, che risiede dentro di noi come la particella più piccola del cosmo e compare tutto intorno come la cosa più gigantesca che si possa immaginare. È la ragione che dice tutto questo. Per operare nel mondo è dunque necessario usare il cuore, sia la ragione, ma la strada veramente utile, se non indispensabile, per giungere alla porta che si apre sul regno dei cieli è la ragione. E infatti, solo la conoscenza che apre le porte del regno dei cieli, non l'emotività. Nel 1964 Sai Baba spiegava: non lasciatevi convincere dai discorsi moderni sull'instaurare l'eguaglianza totale. Ognuno ha una certa quantità di intelligenza e un fascio particolare di istinti, impulsi e impronte provenienti dal passato. Più vi distaccate da questi, più vi eleverete. Sfruttate le opportunità che avete per ottenere salute, capacità e caratteri buoni. Questo è il vostro dovere più grande. Approfittate di ogni occasione per servire amorevolmente i malati e i bisognosi e non siate causa di dolore per altri o per voi stessi con azioni sciocche o bravate senza senso. Voi siete tutti pellegrini che dovrebbero muoversi nel territorio della rettitudine. L'uomo di lettere, il poeta e l'insegnante che vi incontrerete sono tutte guide che vi aiutano a procedere, ma la strada dovete macinarla, centimetro dietro centimetro. Le scritture affermano che i saggi mostrano alle persone le regole del comportamento e le richiamano quando escono dal seminato. Questi stessi saggi devono stare attenti a non andare essi stessi fuori strada nel raccomandare il cammino giusto. Coloro che hanno una visione corretta di Dio devono insegnarla per il bene di tutti e non devono indulgere in argomenti futili. Poiché il nostro sé è il creatore del mondo, il maestro non poteva che annunciare che ognuno deve mettere a disposizione della società il talento che possiede e che egli deve essere riconosciuto per quello che è in grado di dare. Siccome non tutti hanno la stessa intelligenza, le stesse capacità fisiche e mentali, aspirare all'uguaglianza è follia. Quello che conta invece è riconoscere l'unità nella diversità, riconoscere che siamo interconnessi e interdipendenti, che abbiamo tutti la medesima essenza e che non possiamo escludere nessuno dalle nostre operazioni, poiché apparteniamo all'ologramma dell'universo e ogni atto compiuto coinvolge sempre e inevitabilmente l'intero sistema con tutti gli elementi che lo costituiscono. Viviamo per servirci vincitevolmente. Non si può pretendere che tutto il mondo diventi spirituale, poiché la spiritualità è una tendenza che si acquisisce durante la vita uterina, si eredita con il corredo genetico ed emana dal filo karmico. Ma a tutti si può trasferire l'informazione corretta di come sia strutturato l'universo dal punto di vista sottile e su quale base metafisica oggi poggi la sua realtà. A sostegno di quello che andiamo affermando c'è la scoperta di un gene che sarebbe collegato alla spiritualità. Il gene, tra virgolette, denominato VMAP2, chiusa la parentesi, avrebbe la capacità di aumentare certi neurotrasmettitori che orientano verso la spiritualità. I bambini si accorgono subito della loro tendenza spirituale. Se c'è, non si può inibire, se non c'è, non si può imporre. Un tempo, quando i bambini erano avviati alla vita seminarista, per ragioni sociali, economiche o di potere, erano obbligati ad assumere un atteggiamento che forse era ben lontano dalle loro tendenze naturali. È così che sono nati molti cattivi preti, e per questa ragione che quelli bravi erano pochi, e ancora più rari gli illuminati. Gli illuminati sono più frequenti in Oriente, perché i genitori facilitano l'orientamento ascetico dei bambini che dimostrano fin dalla prima infanzia un'inclinazione alla ricerca di tipo metafisico. Il francescano Aldo Bergamaschi, docente di pedagogia presso l'Università di Verona e santo per chi lo conosceva, sintetizzava la situazione ricordando il Don Abbondio dei promessi sposi di Manzoni. Don Abbondio aveva ubbidito ai parenti che lo vollero prete senza pensare molto agli obblighi e ai nobili fini del ministero, trovando due ragioni più che sufficienti per spiegare quella scelta: procacciarsi cioè di che vivere con qualche agio e mettersi in una classe riverita e forte. Ecco perché soltanto pochissimi dei religiosi glorificati da questa o quella chiesa si sono illuminati. Gli individui elevati alla gloria degli altari, diceva ancora padre Bergamaschi, non esprimono la santità degli individui, ma la razionalità del sistema, oltre al fatto di ignorare che l'obiettivo da raggiungere non è il Dio personale proposto dalla Chiesa, ma l'assoluto, e, a parte il fatto che molti sono finiti in seminario soltanto per ragioni economiche, la scienza ha avanzato anche un'altra spiegazione. L'attività devozionale eccessiva, cui in genere si sottopongono le persone religiose, soprattutto quelle fondamentaliste e fanatiche, esaurisce le loro scorte di energia e la loro volontà, e, al momento opportuno, essi non hanno più la forza di superare la terra di nessuno e accedere all'assolutezza divina. Maometto diceva che il maestro spirituale ci può accompagnare soltanto fino al confine del territorio della mente, dove sorge l'ultimo albero di giuggiolo, ma lì dove doveva lasciarci, perché il superamento della barriera mentale è uno sforzo del tutto personale. Shankara, forte dell'insegnamento dei suoi maestri, Govinda e Gaudapada, considerate incarnazioni divine, annunciava: quando distruggi la mente, distruggi tutto l'universo. Se la mente si manifesta, tutto si manifesta contemporaneamente. Siamo così quasi giunti alla conclusione di questa puntata e termino con queste ultime cose. Con lo sforzo mentale si giunge all'ultima sponda, ma non è ancora possibile recepire la verità. La mente è generata dal pensiero. Il pensiero sottintende l'esistenza di un pensatore, e il dualismo è chiaro: da una parte esiste il pensatore, dall'altra il pensiero. Più pensiamo di spegnere la mente e più generiamo pensieri, e la mente si ingrossa e si ingrassa. Più pensiamo e ci arrabattiamo e più facciamo il gioco della mente, creando e ricreando il dualismo. Non potrà mai essere risolto dalla mente, perché essa ne è il generatore. Per giungere all'assolutezza bisogna soffocarla. Il superamento della barriera che esiste tra mente e non mente richiede energia. Nella prossima puntata toccheremo questo argomento parlando di uomini meravigliosi come fu Padre Pio e il suo confratello Daniele. A tutti voi l'appuntamento è per sabato prossimo. Buona domenica a tutti da Eder.
Avete ascoltato Prema Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.